Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, il saluto in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana, da Luca Collodi, grazie a Massimiliano D'Angelo, grazie a Maria Serena Tuglio e Elena Colson che mi aiutano in regia per la messa in onda di questo programma. Ospite di oggi, gradito, il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana, l'onorevole senatore Vannino Chiti, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Vannino Chiti, che da molto tempo, grazie anche alla sua esperienza politica e alla sua sensibilità, ha deciso di affrontare con una serie di libri che sono stati pubblicati il rapporto tra politica e religione. Io, Presidente, sintetizzo a beneficio dei nostri ascoltatori. L'ultima fatica per i tomi di Giunti Edizioni del vicepresidente del Senato Vannino Chiti si chiama Religioni e politica nel mondo globale, le ragioni di un dialogo, e questo libro segue Laici e cattolici che è stato realizzato nei mesi appena trascorsi. Quindi inizia, anzi prosegue, vorrei usare un termine da telefilm, un po' questa saga e soprattutto questo approfondimento, che è un termine più importante, del rapporto tra impegno politico, impegno civile e religione. Religioni e politica, come nasce? Qual è l'intuizione che ha portato a scrivere questo libro?
Sono due gli elementi. Il primo è che io penso che le forze progressiste e di sinistra nel continente europeo debbano perdere ogni anche semplicemente apparenza, non soltanto di ostilità, questa non c'è più credo, ma anche di semplicemente di indifferenza nei confronti dell'aspetto religioso. Si può essere credenti o non credenti, si può essere cattolici o cristiani o di altre religioni, ma chi fa politica non può non aver presente il significato, il contributo, la ricchezza che oggi dà l'esperienza religiosa. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto riguarda proprio i compiti nostri in Europa. L'Europa non è più il centro del mondo e noi non dobbiamo pensare che l'unica secolarizzazione che esiste al mondo, l'unica laicità che esiste al mondo, sia quella che vive in Europa. C'è l'esperienza americana, quella degli Stati Uniti, voglio dire, ci sono esperienze in altre parti del mondo dove purtroppo il pluralismo religioso realmente non esiste. Allora io penso che noi dobbiamo avere la forza di introdurre alcuni cambiamenti, quelli su cui del resto molto spesso insiste anche l'attuale pontefice, cioè il fatto che la secolarizzazione non vuol dire mettere fuori dalla sfera pubblica, dalla cittadinanza pubblica, le fedi religiose, ma vuol dire invece saperle far vivere dentro la stessa sfera pubblica e dentro il pluralismo religioso, il confronto con il pluralismo delle culture. Il terzo elemento, mi spiace se la risposta è troppo lunga, il terzo elemento è che si ricollega un po' al primo, alla ricchezza della presenza religiosa. Io ritengo che la persona non sia soltanto quella che noi vediamo, la sua fisicità, diciamo, che è certamente fondamentale. C'è un aspetto della persona, diciamo, che è quella della trascendenza, che deve essere assunta. Naturalmente può avere risposte diverse, può avere una risposta religiosa o può avere una risposta laica, ma è qualche cosa che non è il rimasuglio di una superstizione, ma è una dimensione che dà senso alla vita, senza di cui non ci sarebbe neppure il significato, che so, della libertà. Quindi fonda anche il nostro essere persone, il nostro avere una dignità, il nostro ricercare ovunque e per tutti una libertà vera.
Chiti, diamo delle chiavi ai nostri amici ascoltatori per poter leggere questo libro. Lei scrive nell'introduzione: nell'epoca della globalizzazione può realizzarsi una grande intesa tra partiti progressisti e religioni intorno alla centralità della persona. Quindi lei vede nella globalizzazione una grande occasione di dialogo.
Sì, una necessità di dialogo. Io vedo che la globalizzazione, quella che chiamiamo globalizzazione, può mettere a rischio tante cose, è un'opportunità ma è anche un grande rischio. Può mettere a rischio la democrazia nei vari paesi, quella che conosciamo. può travolgere il ruolo della persona, se la persona è soggetto o no. Questo nei confronti di tutto, dell'economia, della finanza, della politica, della cultura, della scienza. O può viceversa essere l'affermazione grande dei diritti umani. Ritengo che perché avvenga questo secondo aspetto, questo secondo obiettivo, che è quello importante, la politica da sola non ce la faccia. Cioè, se oggi vogliamo far vivere nel mondo i diritti umani, il rispetto della persona, la centralità della persona, ci vuole un grande contributo anche delle religioni, altrimenti chissà per quanto tempo non ce la facciamo. Quindi c'è una doppia dimensione delle religioni: la religione, che è una risposta al bisogno di trascendenza della persona, una risposta a questa presenza e a questo bisogno e senso della vita; l'altra è una dimensione delle religioni come contributo alla vita e alla civiltà dell'umanità.
Quindi la politica deve essere in qualche modo ispirata dalle religioni?
La politica deve sapersi confrontare con le religioni. Per qualcuno ci sarà un'ispirazione che viene dalle fedi religiose, per altri ci sarà un confronto rispettoso, ma le fedi religiose, in questo caso il cattolicesimo, non sono un resto arcaico dei tempi. Non sono un rimasuglio per un medioevo che stiamo attraversando, sono invece la risposta a un bisogno che l'uomo porta dentro di sé e che può fare anche la vita di tutti gli uomini una vita migliore, può contribuire a farla migliore.
Chiti, lei, l'ho appena ricordato, sottolinea l'importanza della centralità della persona, della tutela e della promozione della sua dignità. Le religioni possono aiutare questo, ma se guardiamo all'oggi e paragoniamo i cattolici con una parte dell'Islam, tra l'altro l'attualità di oggi ci porta a commentare anche l'uccisione di Bin Laden, quindi di un certo tipo di integralismo islamico. Ebbene, guardando all'Islam, o quantomeno a una parte di Islam integralista, vediamo che la strada si fa subito in salita ed è una salita molto molto dura.
Beh, c'è un punto che è centrale, anche qui lo ricordo anche nel libro, mi trovo d'accordo realmente con un'impostazione su cui ha insistito l'attuale pontefice Benedetto XVI, cioè il fatto che perché le religioni svolgano quel ruolo positivo bisogna che assolutamente bandiscano la violenza e che ci sia un rapporto tra fede e ragione. E sempre l'attuale pontefice, proprio anche nell'incontro importante che ci fu in Vaticano con il primo forum cattolico-islamico, ci fu in questa occasione un discorso, poi ripetuto altre volte da Benedetto XVI, che diceva: bisogna fare conti con l'illuminismo. L'illuminismo ha aspetti positivi di cui le religioni possono trarre profitto, come il cattolicesimo ha fatto, quello del rapporto politica-religioni, dell'autonomia reciproca, del pluralismo religioso. Se non si fa conti con... poi c'è aspetti anche, non da accettare ma da superare, quella della privatizzazione del fenomeno religioso, ma gli aspetti primi positivi, quelli che ricordavo, se non si assumono non fanno essere le religioni protagoniste della pace. E alcuni di questi aspetti non tutti le organizzazioni che fanno riferimento all'Islam l'hanno accolti. Negli stati dove per i cristiani c'è la libertà di culto, questa non è pluralismo religioso, negli stati dove chi è ateo viene condannato a morte o comunque estromesso dalla vita della società, questo non è libertà e pluralismo religioso. Pluralismo religioso è come dice questa parola. Allora, il Concilio Vaticano II è stato il compimento di quest'opera per i cattolici. Bisogna che la scommessa con gli elementi positivi della modernità sia assunta anche dall'Islam. Non ovunque è così, non ancora è così.
In alcuni paesi islamici i cristiani sono perseguitati, il Papa più volte è intervenuto su questo tema, e in questo caso dagli stati, cioè dagli uomini politici.
E non si accetta il fatto che uno possa avere una religione o passare ad un'altra o non avere religione. Questi sono aspetti fondamentali. Questo è il portato positivo dell'illuminismo. In questi stati, in queste situazioni, non c'è libertà religiosa e non c'è pluralismo religioso. Siccome io penso che la libertà sia inseparabile, quindi non c'è libertà religiosa vuol dire non c'è piena libertà. C'è la sussunzione, c'è la subalternità della sfera politica e della sfera statuale rispetto ad una religione, e questo non è positivo.
Tra l'altro, politici asiatici di ispirazione islamica, spesso integralista, vedono nei cristiani rappresentato il sistema Stato politico dell'Occidente.
E questo è un aspetto che ha affrontato, io l'ho analizzato in parte anche nel libro, ad esempio il recente sinodo sul Medio Oriente, quando appunto emerge che, essendo in quegli stati abituati a una coincidenza tra religione, in questo caso religione islamica, politica e stati, il fatto che nell'Occidente ci sia una prevalenza della religione cristiana, ma non ci sia più una c'è una separazione, c'è un'autonomia tra religione e momento della politica, momento degli stati, le azioni anche negative degli stati, ad esempio magari una guerra, non si imputano a quello stato, ma si imputano al cristianesimo in quanto tale, e da lì nasce la contrapposizione, nasce da un errore in cui ancora si vive in quei paesi, perché ripeto, mentre è giusta la piena espressione della fede, delle fedi religiose, il pluralismo religioso va riassunto come cittadinanza pubblica, non è giusto il dominio di una sola religione, di una religione o di una cultura, magari un tempo nell'est poteva essere la cultura atea, non è giusto che la cultura atea o una fede religiosa o le fedi religiose prevaricano sull'autonomia degli stati.
Guardiamo all'attualità, Chiti. La cattura, l'uccisione e la sepoltura in mare di Bin Laden può facilitare alla politica il compito del dialogo?
Diciamo, credo che ognuno di noi, almeno io, è preso da due sentimenti, no? Che Bin Laden non ci sia più per quello che aveva rappresentato di simbolo negativo del terrorismo che ha fatto morti di cittadini, di bambini, di anziani innocenti, che ha strumentalizzato una fede religiosa facendola diventare impalcatura dogmatica e ideologica di un movimento terroristico, quindi ha fatto non soltanto dei lutti anche per i cittadini islamici, ma una strumentalizzazione della loro fede che ha fatto dei danni enormi. Che questo non ci sia più non può essere considerato un elemento negativo, un fatto positivo per il mondo dal punto di vista politico. Poi ognuno di noi, almeno io avrei preferito, se poteva, essere arrestato, processato, condannato, ma insomma il fatto questo è. Non bisogna pensare che con questa la lotta al terrorismo è finita, è vinta. Guai a abbassare la guardia e guai soprattutto a pensare che la lotta al terrorismo si possa vincere soltanto con la forza delle armi. A volte occorrono anche le armi, l'uso delle armi, ma soprattutto occorre la politica, un grande disegno, un progetto che dia speranza di uno sviluppo giusto anche a quei popoli e a quelle persone. E ancora una volta c'è un ruolo fondamentale delle religioni. Noi non supereremo il rischio di una guerra di civiltà e non costruiremo un ponte, un dialogo, la pace, una cooperazione se non c'è un impegno anche del dialogo interreligioso e delle grandi religioni.
Guardiamo ad un'altra realtà, la Libia. Anche in questo caso, secondo lei, la politica è lungimirante nei bombardamenti in Libia, con l'idea, giustissima peraltro, di difendere la popolazione civile. Qualcuno pensa che in realtà sia una guerra economica.
C'è sempre questo rischio e questa possibile interpretazione. In realtà questo dipende un po' dalla debolezza del funzionamento ancora dell'ONU, perché occorre che ci sia un'impostazione che vale per tutti i paesi. Dove vengono massacrate delle minoranze, le popolazioni civili, oppressi i diritti umani, ci deve essere un meccanismo graduale, ma di intervento economico, di sanzioni, politico. A volte può essere necessario anche quello che Giovanni Paolo II chiamava ingerenza umanitaria, ma non può essere arbitrario, deve essere in tutte le circostanze. Non può essere una guerra che continua a vita, perché ci deve essere un rapporto tra mezzi e fini, non ci possono essere occupazioni, mezzi e fini che ci si propongono. E noi nella vicenda della Libia scontiamo anche una grande contraddizione dell'Unione Europea. L'Unione Europea, che dovrebbe gestire la politica estera e di sicurezza per tutta l'Europa, è stata all'inizio almeno sostanzialmente assente. Paesi europei si sono comportati in modo diverso, la Francia, la Gran Bretagna, poi l'Italia che ha un po' oscillato, la Germania. Questi sono i problemi con cui ci troviamo ancora a fare conti.
Per le persone che solo ora si fossero sintonizzati sul nostro canale, la Radio Vaticana in diretta, il canale italiano, stiamo parlando dell'ultimo libro del vicepresidente del Senato, Vannino Chiti, dal titolo Religioni e politica nel mondo globale, le ragioni di un dialogo, edito da Giunti. Lei, presidente Chiti, scrive ancora nel libro: Quelle conquiste devono essere liberate, si parla naturalmente di dialogo, quelle conquiste devono essere liberate da una pregiudiziale di rifiuto di Dio per consentire nella società postmoderna il confronto e la presenza di un pluralismo di fedi religiose e di culture. In parte lo ha già accennato, ma se un politico ha una visione della vita completamente priva di Dio, se non ha un senso religioso che rimanda a un qualcosa di trascendente, come è possibile allora questo dialogo tra politica e religioni?
Ma io assumo molto, perché mi convince, una definizione che ha usato, mi pare, il Cardinal Martini, quando ha parlato non di non credenti, ma ha parlato di credenti o di diversamente credenti. Ecco, cioè, se uno non crede a niente, e c'è il cinismo quotidiano, è difficile che ci sia un impegno nei confronti di qualsiasi cosa, della vita degli altri, della politica in senso alto, figuriamoci, nei confronti delle
religioni. Lei ci dice che comunque il politico ha una sua etica, cioè, dovrebbe averla.
Sì, questo è il condizionale. Diciamo, il politico dovrebbe avere, tutti noi dobbiamo avere una etica, e in questa etica ci possono essere risposte religiose o risposte diverse dalla religione, ma non l'indifferenza, appunto credenti o diversamente credenti. Io penso, anche qui nel libro lo sottolineo, cioè che quando, ancora una volta, Benedetto XVI dice l'umanesimo che dobbiamo costruire deve essere un umanesimo non chiuso a Dio, dice un qualche cosa che è condivisibile, credenti o non credenti, o diversamente credenti per chi fa politica, cioè la società del domani deve essere una società in cui si può accogliere Dio, non è obbligatorio accoglierlo, ma si può accoglierlo, e questo fonda l'umanesimo. E poi sull'etica, diciamo, più che altro devono essere non le rivendicazioni distintivi, ma comportamenti a farlo vedere.
Ecco, su vicende parlamentari, e qui apriamo un'altra parentesi sulla situazione italiana, prima abbiamo visto l'internazionale, ad esempio sulla legge del fine vita, che tanto fa scrivere oggi i giornali. Come ci si può porre? Che soluzione, che dialogo si può avere? Perché chiaramente un cattolico avrà una certa idea e un non cattolico ne avrà un'altra. Quindi su queste tematiche che vanno proprio a impattare sull'essenza dell'uomo, come ci si comporta? Questa legge che fine deve avere?
Io penso questo, in generale, di queste leggi, diciamo, che affrontano, fanno affrontare alla politica questioni etiche che prima la politica non affrontava. Secondo me dovremmo sottrarle intanto da ogni strumentalizzazione elettorale. Io dico nel libro che secondo me su queste leggi ci dovrebbe essere un patto tacito tra le forze politiche che si realizzano con grandi maggioranze, come fosse un cambiamento della Costituzione. Perché questo farebbe sì che c'è un confronto, che non si mette una bandierina.
Quindi no agli schieramenti di partito, ma libertà di coscienza.
Questo anche, ma non al bipolarismo etico, cioè su questi temi cercare di avere un confronto. Poi avere davvero un confronto e un dialogo. Perché vede, anni fa, quando si discuteva sul fine della vita, c'erano contrapposizioni che sembravano inconciliabili. Quando gli scienziati, credenti, diversamente credenti, come si vuole, hanno detto guardate che la vita termina quando l'elettroencefalogramma, quando il cervello non manda più impulsi, l'elettroencefalogramma è piatto, allora sono state possibili non solo convergenze, ma leggi che hanno assicurato la donazione di organi. E a questo punto, rispetto a questi temi, bisogna anche sapere che non sempre le leggi possono venire prima, a volte le leggi possono anche venire dopo, devono avere l'umiltà le leggi di venire dopo, cioè le leggi possono venire dopo che delle convergenze nel vivere della società, nelle esperienze dei ricercatori e degli scienziati vengono avanti. Quindi dialogo, confronto, non pregiudiziali, e leggi non di propaganda, bassa propaganda elettorale. E infine, certo, un partito, qualunque partito, ha il dovere di avere una sua posizione, ma su questi temi assolutamente c'è, e in modo trasparente, la libertà di coscienza. Cioè un partito deve indicare una posizione su una legge e i singoli devono poter esprimersi alla luce del sole in modo diverso.
Presidente Chiti, nel suo libro lei sottolinea l'importanza per un politico, ne abbiamo parlato anche ora, di avere etica, di avere quindi anche un'anima che si interessa al bene comune della gente. Come la mettiamo con il referendum di giugno nucleare, con referendum che riguardano l'acqua pubblica e anche la giustizia, il legittimo impedimento? Al di là poi delle note politiche, sono questioni che richiamano elementi etici e che interrogano anche i politici. Politici che però talvolta fanno difficoltà ad accettare, ad esempio su queste tematiche, che il popolo si esprima.
Questo è il problema vero. Io penso che i referendum a volte sono stati abusati, ma referendum siano uno strumento importante da riflettere, da rilanciare. Io mi auguro che a giugno ci siano i quorum e che i cittadini si esprimano su impostazioni che il Parlamento dà. Io mi esprimo convintamente in questo caso con quello che anche indica il mio partito, perché penso che qui davvero deve essere prima la persona. Si possono fare 3 passi avanti nello sviluppo, ma se per caso c'è un rischio, come sul nucleare, perché non c'è sicurezza, che possano rimetterci le persone di tutto il mondo, allora è meglio fare un passo solo invece che 3 e garantire la priorità della persona. Questo deve valere in tutti i campi. Io poi mi auguro che in futuro ci sia un altro referendum, le dico la verità, che ancora non so, io mi auguro che ci sia, però che nasca. L'attuale legge elettorale, quella che è stata definita dal ministro che l'ha proposta, Porcellum, è un fatto negativo, colpisce la partecipazione, perché se io posso votare scegliendo una maggioranza di governo, ma non anche in una forma o in un'altra, ce ne sono molte di forme, la persona che mi rappresenta in Parlamento, la mia sovranità viene amputata, almeno dimezzata. Questa legge il Parlamento ad ora sembra insensibile a volerla modificare, do un giudizio oggettivo, non voglio fare responsabilità soggettive. Io penso che sia giusto, che sarebbe giusto che i cittadini si esprimessero, che i cittadini dicessero ad esempio se è giusta questa legge o ritornare alla legge Mattarella.
Quindi, Presidente Chiti, lei ci dice da questi microfoni che sta pensando di lanciare una raccolta firme per un referendum per cambiare l'attuale legge elettorale.
Io mi auguro che ci sia una raccolta firme che parta dalla società, magari da esponenti della cultura di varie tendenze, da esponenti della cultura in senso lato, della società civile, a cui la politica possa aderire per non fare un doppio ruolo. E io certamente, se ci sarà un referendum che va in questa direzione, mi ci impegnerò, non chiederò neanche che cosa pensa il mio partito, mi ci impegnerò personalmente in tutte le fasi, perché penso che di questo ci sia bisogno. Come strumento di partecipazione, restituire ai cittadini la pienezza della sovranità e la voglia di contare, di assumersi la responsabilità delle decisioni.
Che non è poco per il bene comune.
Non è poco, è fondamentale.
Forse è un aiuto proprio anche per i politici nel gestire il bene comune.
È certamente un aiuto. Siccome certi passaggi sono difficili, non è vera la norma che c'è sugli autobus, vale solo per gli autobus, quella di non disturbare il manovratore.
Vanino Chiti, Religioni e politica nel mondo globale, le ragioni di un dialogo, edito da Edizioni Giunti, che sarà presentato in varie città italiane a partire dai prossimi giorni.
Sì, dopo diciamo la fase delle elezioni.
Grazie al vicepresidente del Senato Vanino Chiti, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.